I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale. Oggi vogliamo parlare di un libro che riguarda il cinema e che si intitola Amori fatali, grandi passioni fra cinema e realtà. È un libro scritto a quattro mani da Massimo Zanichelli e Ilaria Floreano, e Ilaria Floreano è con noi al telefono appunto per parlarci di questo volume. Benvenuta intanto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dicevamo un libro scritto a quattro mani, e Le Mani è proprio la casa editrice che appunto pubblica questo volume, che nostalgicamente ritorna al cinema del passato, ma un pochino, mi sembra, anche quasi confondendo, perché un po' nella nostra memoria questo avviene, confondendo le trame dei film con le trame di chi questi film ha interpretato. E questo mi sembra di leggerlo un po' anche nella copertina che è stata scelta per questo libro, che ritrae Rita Hayworth e Orson Welles nel film La signora di Shanghai, e sono ovviamente i due protagonisti di una storia d'amore, quella della signora di Shanghai, ma sono anche un'attrice e un regista che sono stati sposati e che quindi insomma hanno vissuto un amore. Perché dunque questi amori fatali?
Hai detto molto bene, il punto di partenza è proprio, come recita il sottotitolo, il mix di cinema e realtà. Amori fatali, si declina questo concetto nel libro, è declinato in tanti modi diversi, per cui a partire dalle dive come Greta Garbo, Marlene Dietrich e Louise Brooks, il cui amore fatale principalmente fu verso se stesse, dunque soprattutto nel caso della Garbo, di cui mi sono occupata nello specifico io, si innamorò fatalmente della sua leggenda e dunque a questa sacrificò tutto il resto, incluso anche l'elemento artistico, se vogliamo, della sua carriera, perché la Garbo non è famosa, i film a cui partecipò la Garbo non sono rimasti come pietre miliari della storia cinematografica, salvo alcuni casi come può essere ad esempio Minocica, ma restano per la Garbo. Di questi film si ricordano le sue mise, i suoi sguardi, i suoi primi piani e meno di tutto il resto, di tutto quello che costituirebbe teoricamente un film. Ad Amori fatali invece più nel senso più letterale del termine, come avviene per le coppie di cui mi sono occupata nel terzo capitolo, come Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, Liz Taylor e Richard Burton. Amori fatali perché nascono spesso sotto l'influsso di un destino particolarmente puntuale, particolarmente interessante, stavolta Sormione, e poi si sviluppano appunto mescolando costantemente la realtà e il film, perché sono tutte storie d'amore tra registi e attrici, tranne nel caso di Tom Cruise e Nicole Kidman, dove invece abbiamo due attori, dove questo impasto fatalmente porta sempre poi a una deflagrazione. E quindi Amori fatali, in questo senso, il fato segna anche la storia di Roman Polanski, di cui invece si è occupato Massimo Zanichelli nell'ultimo capitolo. Sono sempre storie che hanno qualcosa di bigger than life, quindi fatali sia nel senso che fatalmente terminano male, ma fatali anche perché segnate appunto da un destino molto speciale.
Sì. C'è un capitolo del volume, nel momento in cui si usa, no, la parola fatale, immediatamente viene in mente un topos del cinema, cioè la femme fatale. E un capitolo è dedicato proprio a queste dark lady, a queste mantidi, ritratti in nero.
infatti questo è un capitolo di cui si è occupato Massimo Zanichelli, che insieme abbiamo scelto di raccontare il cinema in maniera molto, molto immediata, per cui è sì un saggio cinematografico, però si può anche leggere come un romanzo, proprio perché i protagonisti di cui si parla sono, hanno avuto vite particolari e hanno fatto parte di film. In questo caso, e si raccontano appunto come delle storie, quindi senza entrare troppo nel discorso di analisi del film, ma cercando di restare appunto sulla trama e su come la donna, in questo caso la Dark Lady, l'attrice, ha dato forma a sogni o incubi. E in questo secondo capitolo, che si intitola appunto Ritratti in nero, Dark Lady, Mantidi e Vedo Venere, insomma Massimo fa un excursus di queste donne che sono tragicamente votate a un destino cupo, e a trascinare con sé gli uomini che hanno la fortuna / sfortuna di incontrarle, per cui si va dalle fiamme del peccato fino all'appunto, passando per la signora di Shanghai che citavamo all'inizio, una droga che si chiama Julie. Insomma, tutte le varie forme, ed è interessante il nostro scopo con questo libro, come dici bene tu all'inizio, è quello di cavalcare gli anni, i decenni, e vedere come queste forme, in questo caso di femme fatale, si evolvono. Mm-hmm. Per cui dai noir anni 40 fino ai film degli anni 80, come quelli che appunto tratta Massimo.
Sì. Rimaniamo però, ritorniamo un attimo indietro, un volto che era stato citato e che è ovviamente imprescindibile tutte le volte che si parla di cinema, è quello di Greta Garbo. Prima dicevi, no, una donna innamorata più della propria immagine che addirittura della sua carriera, e tuttavia è un volto che rimane di un'incredibile modernità e che, a cui nessuna ha mai più assomigliato in qualche modo, no? è veramente un caso unico nella storia del cinema. Caso, che cosa consiste questa magia?
È un caso molto affascinante, devo dire che facendo la ricerca per scrivere questa parte del libro ho scoperto anche tante cose che non immaginavo, nel senso che nella costruzione del mito Garbo, la Garbo in prima persona e tutti coloro che hanno contribuito alla costruzione di questo mito sono stati molto attenti a nascondere alcuni elementi e a risaltarne altri. Di sicuro la Garbo aveva delle qualità spiccatissime che dal punto di vista prettamente cinematografico, ad esempio la sua recitazione nel momento in cui lei apparve per la prima volta sullo schermo, comunque propose un tipo di recitazione come non si era mai vista, e nonostante fosse una grandissima attrice, come dicevo appunto all'inizio, si concentrò soprattutto sull'aspetto più formale, se vogliamo, più estetico. Scalpellò e scolpì film dopo film una galleria di elementi che poi sono quelli entrati nel mito e che però attengono principalmente appunto a questo suo aspetto esteriore. Billy Wilder sottolinea che, ad esempio in maniera molto acuta, Garbo non diceva niente, non parlava, si limitava ad accettare che gli altri parlassero di lei. Il silenzio è il grande strumento che utilizza Greta Garbo, non soltanto perché comincia come attrice del cinema muto, ma perché, come sappiamo, a un certo momento si ritira dalle scene e scompare. Questa magia sicuramente sta in una qualità spiccatamente fotogenica. Anche Dino Risi, e lo cito nel libro, sottolinea come era davvero unica, nessuna era come lei, perché rispetto alle altre che comunque non solo incontrate di persona, come ebbe la fortuna di fare Dino Risi, ma anche sullo schermo, mantenevano comunque una dimensione in qualche modo umana. Lei invece proprio da sola, un po' grazie ai film, un po' grazie ai registi, un po' grazie al suo modo di porsi, si mette in una dimensione quasi trascendentale. E anche chi la incontrò, come Alberto Sordi, disse: lei non era un'attrice, una persona con cui comunicare, parlare, era la Garbo, ed era lì, Alberto Sordi addirittura dice: non era bella, era la Garbo, questa divina, questa figura che nei parti si isolava stava in silenzio e appunto generava questa forma di grandissimo mistero, per cui tutti aspiravano ad avere a che fare con lei e nessuno però riusciva più di tanto a entrare in contatto.
I want to be alone. We want to be alone. But one day I shall find myself alone.
But I want to be alone.
I shall probably be quite alone.
I just want to be alone.
You want to be alone, comrade?
No.
E che poi appunto io ho scoperto, perché la Garbo stessa l'ammise in alcuni scritti, che in realtà era una semplice forma di acutissima timidezza, la consapevolezza di essere poco colta, di avere poco da dire, e quindi anche il suo stupore di fronte a artisti, scrittori, politici, uomini di potere che erano ammaliati da lei, che pure non aveva niente da dire. E diciamo, ho scoperto questo lato B, questo dark side di Greta Garbo, che era anche molto attenta ai soldi, molto attenta a farsi pagare bene, più che a fare film interessanti dal punto di vista artistico.
Diciamo un grande pregio è stato quello di non deludere chi aveva appunto costruito così tanto, no, su di lei, chi appunto creato delle illusioni,
sì,
su di lei.
Molto brava, sì. Ed è interessante, un'altra cosa interessante, come anche in questo senso si è evoluto il discorso intorno ai miti, alle dive. Se lei scelse la strategia del silenzio, è interessante vedere come al contrario una coppia di altri miti come Liz Taylor e Richard Burton all'opposto invece scelse la strategia dell'espressione totale della propria vita intima, per cui mentre Greta Garbo si chiuse in un riservo assoluto e paradossalmente però alimentò tutto un mondo di attenzioni, curiosità, scritti e studi, al contrario la strategia di Liz Taylor e Richard Burton, ma di Liz Taylor soprattutto, fu quella di esporsi completamente, di non nascondere niente. In realtà sappiamo che è una strategia, per cui è chiaro che il tipo di intimità che viene svelata è sempre sottoposta a un controllo, scelsero accuratamente cosa far vedere, però non nascosero malattie, non nascosero dissidi, litigi, addirittura, lo cito sempre nel libro, in alcune occasioni Liz Taylor disse: diamo sempre al pubblico quello che vuole vedere, per cui a volte si inventavano anche dei litigi perché sapevano che chi era vicino a loro, il pubblico, si aspettava di vederli litigare. Ecco, ho rilevato nell'arco della scrittura come si è passati attraverso le storie di questi personaggi. È interessante vedere l'evoluzione del costume, si è passati dal pubblico gestito come privato al privato gestito come pubblico, ecco. Sono tutte cose interessanti che vanno al di là del mero elemento di gossip, se
sì,
vogliamo.
Sì, 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 assolutamente. C'è un aspetto che mi aveva interessato ad un altro grande, famosissimo amore, appunto, tra due artisti, Roberto Rossellini ed Ingrid Bergman. Un aspetto che sottolinei nel capitolo che dedichi a loro e come l'eco tra vita e cinema sia molto presente anche nei film che girarono insieme.
Sì, nella storia tra Roberto Rossellini e Ingrid Bergman questa eco è decisamente forte. Basti pensare ad esempio al primo film che girano insieme, che scatenò poi lo scandalo internazionale che portò alla rottura con Anna Magnani e al loro matrimonio fugace, subito al figlio, Stromboli, Terra di Dio. Ci sono dei rimandi molto semplici però molto puntuali, per cui è come la protagonista Karin si ritrova straniera a non sapere bene la lingua in un mondo che appunto è l'isola di Stromboli, che per lei è assolutamente quasi fantascienza, e non ci si trova, per cui è circondata da tra virgolette nemici, deve trovare un modo per mettersi in relazione con l'uomo che ha sposato. In quel momento questa situazione è un po' quella che sta vivendo Ingrid Bergman, ovviamente in proporzioni diverse, ma è una donna straniera che si ritrova in un mondo che ha cercato, che ha voluto, ma che non sa maneggiare. Nel momento in cui Ingrid Bergman arriva in Italia è una diva di caratura internazionale, abituata al jet set e al sistema hollywoodiano, che ha voluto lavorare con Rossellini, di cui si dice si è innamorata sullo schermo ancora prima di conoscerlo, vedendo Roma Città Aperta e Paisà in piccole sale americane. Appunto aveva voluto fortemente lavorare con lui, aveva abbandonato in America un marito e una figlia pur di lavorare con questo regista, perché voleva si era stancata dei ruoli che Hollywood le aveva, aveva cominciato ad acciupparle, quindi i ruoli di madre, di donne borghesi, di sante, voleva una sfida come attrice, perché a differenza della Garbo, ad esempio, Ingrid Bergman comunque ebbe anche diede molta attenzione all'aspetto
artistico della sua carriera,
artistico,
sì,
della sua professione, della sua carriera. E poi invece si trova a gestire, si trova di fronte a un regista che sparisce per giorni interi e si ripresenta con due righe di dialogo, che detesta gli attori, paradossalmente Rossellini non nascose mai questo suo disprezzo per queste persone che si amano troppo, si guardavano troppo allo specchio per i suoi gusti, e dunque non gli permetteva di ripetere più che tanto, permetteva al massimo due volte per rifare la scena due volte, amava molto, sceglieva spesso attori non professionisti proprio per mantenerne la naturalezza. Ecco, inizialmente Ingrid, come Karin, come personaggio di Stromboli, non capisce nulla, soffre tantissimo, si ritrova poi a dover vivere veramente come le cose che fa Karin, per cui racconta che dovette salire sul vulcano camminando, si scivolò, si fece male, Rossellini la portò senza dirle, senza premettere nulla, la portò a vedere la caccia dei tonni, questa si trovò su una barchetta sconvolta, infatti la paura del suo personaggio è la paura di Ingrid Bergman in quella scena meravigliosa. Insomma, e questa è una prima corrispondenza, e diciamo che la parabola della loro storia poi prosegue negli altri film, per cui abbiamo Viaggio in Italia, che parla di una coppia in crisi in un momento in cui Ingrid e Roberto erano effettivamente in crisi. Prima abbiamo Europa 51, insomma, dicevi giustamente, ci sono questi piccoli grandi rimandi, questi incroci che poi culminano addirittura nell'episodio di Siamo Donne, in cui racconta, Roberto ritrae sua moglie nella casa al mare e vediamo Ingrid nei panni della moglie di Roberto Rossellini. Ed è in questo senso interessante notare come Anna Magnani e Ingrid Bergman, che non si incontrarono mai e che per ovvie ragioni, soprattutto da parte della Magnani, non correva grande simpatia, per quanto invece ci fosse molta ammirazione, soprattutto da parte della Bergman per la Magnani, si incontrano virtualmente grazie al cinema proprio in Siamo Donne, perché nello stesso film compare un episodio proprio con Anna Magnani.
Signora Novazzi, il suo polo mangia tutte le mie rose.
Il mio polo?
Sì, vedi da dove viene. Saranno stati i suoi cani.
No, signora, fino che c'è lei, li teniamo chiuso in cortile.
Te sfido io, stavano per sbranarmi. Allora saranno stati i bambini.
No, è il suo polo, io l'ho visto adesso che piccava le mie rose, proprio lui.
Allora mi dispiace.
Sono rose molte, molte rare. Fioriscono due volte all'anno, costano una grande fatica. Adesso fra un mese saranno maturi.
Mature si dice per le pere e non per i fiori.
Signora, la prega di evitare che il suo pollo faccia danni di questa genere.
Che cosa mi consiglia di fare?
Ma non so.
Vuole che lo rimproveri?
La tenga lì, in casa.
Ah, anche in casa siamo diventati dei prigionieri. Da quando ci siete voi non ci si muove più.
Signora, dopo la vendita lei doveva stare per qualche giorno.
Ah, mi rifaccia anche un poco di ospitalità. Bella cortesia, davvero.
No, io la prega di badare al pollo.
Ma stia tranquilla, sì. Farò anche la guardiana di
pollo. Ho chieduto un piccolo piacere.
Chiesta, signora, chiesta.
Sì, ed è curioso appunto che siano i due episodi comici del film,
sì,
no?
Sì, tra l'altro io li trovo due episodi squisiti, davvero deliziosi, tra l'altro erano due grandi donne. Io nel testo, alla fine del mio saggio dedicato a questo triangolo, un po' così scherzosamente mi sono chiesta cosa sarebbe potuto venire fuori se questi tre si fossero messi a lavorare a un film insieme ecco.
Sì. Grazie allora a Ilaria Floreano, che lo ricordiamo insieme a Massimo Zanichelli è l'autrice di Amori Fatali, grandi passioni tra cinema e realtà, un volume edito da Le Mani. Grazie di essere stata in nostra compagnia ed averci riportato appunto un cinema del passato che tutti guardiamo con molta nostalgia.
Grazie mille a te e agli ascoltatori.
Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
giornata. Se rimedia una lira per Roma, ma che? Se spendono le lire.
Quante macchine venivano la sera, quanta gente fu affacciata a stare in ghiera, quanta folla di maschiette e de gagà, quante radio nelle macchine a suonare, non scendevano le coppie innamorate, se ne stavano abbracciate a pomiciò. L'erborista gli portava la guantiera con la birra e col caffè che allora c'era. Ma che luna c'è stasera. Veder mondo chi s'affaccia a sta ringhiera, da San Pietro all'altre cupole laggiù, fino al mare più lontano sempre più. Che m'importa se quassù non c'è nessuno, che m'importa se non trovo da scaiò. Mosti fiori li regalo a Roma bella, che li porti ad un soldato in sentinella.
E con la canzone interpretata da Anna Magnani nel finale dell'episodio a lei dedicato e diretto da Visconti del film Siamo donne, poco prima avevamo ascoltato anche il gustosissimo dialogo tra Ingrid Bergman e Alba Maria Setaccioli nell'episodio appunto Ingrid Bergman diretto da Rossellini dello stesso film Siamo donne, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.